Siamo a metà del racconto evangelico di Marco e Gesù è come se dà una svolta. I discepoli hanno già visto all'opera Gesù con qualche miracolo, hanno già vissuto un po' con loro. Allora Gesù ritiene arrivato il momento di domandare loro cosa ne pensano. La doppia domanda è solo per sottolineare la differenza tra quello che pensa la gente e quello che pensano gli apostoli. La differenza qual è? È che la gente pensa che quel maestro, quel profeta, è stato inviato per preparare l'avvento del regno. Arriverà il regno. Lui prepara la strada. I discepoli invece pensano, no, è lui che mostra, che porta il regno. E la confessione di Pietro, tu sei il Cristo, tu sei il Messia, quello che doveva venire. E questa, diciamo, è la confessione esatta della fede degli apostoli in Gesù. Al che una doppia conseguenza. La prima, state zitti, non dite niente. E la seconda, è arrivato il momento, forse adesso potete capire qual è il destino del Messia. Si è sbagliato, nel senso che gli apostoli hanno reagito diversamente, ma le conseguenze sono due. La prima, perché ordina di non parlare? È la stessa cosa che dice quando caccia il demonio, dice per i vari, le persone guarite e anche i demoni, non dite. La percezione è sempre la stessa. Si può confessare Gesù come il Messia, ma l'idea che ci facciamo è quella che Gesù ha in testa o è la nostra. Il dire state zitti vuol dire non sapete ancora qual è il destino del Messia. E se non lo sapete è inutile parlare, diffondere, perché diffondereste solo un'illusione. Quando Gesù decide, dopo questa confessione di fede, dice, allora vi posso mostrare qual è il mio destino, destino del Messia, e annuncia la sua passione, Pietro, che aveva confessato, poi rifiuta. Ma c'è un particolare nel racconto. Quando Gesù deve annunciare il suo destino, non dice che spiega quello che si riferisce a lui, ma dice insegna. Quello che si riferisce a lui non è semplicemente ciò che gli capiterà, ma ciò che deve capitare. Cioè dice insegnare e doveva soffrire. Allora, insegnare vuol dire l'uomo non sarebbe arrivato da solo con le sue intuizioni ad accettare questa rivelazione. Allora Gesù insegna, anche se gli apostoli ancora non possono comprendere. Non spiega semplicemente. Cioè la rivelazione è sempre un qualcosa che viene dall'alto, non è qualcosa che viene dal basso. Poi quel doveva soffrire. Io prima ho usato la parola destino, ma in senso generale il dover soffrire è necessario, che non allude a qualche cosa già di preordinato che è necessario che avvenga, allude un'altra cosa. Quando si dice si deve, è necessario, vuol dire che è in atto una rivelazione diretta di Dio. Quel deve è collegato a tutto il mistero della salvezza come viene manifestato da Dio. L'uomo, anche qui, non sarebbe mai arrivato a definire le cose così. Quando Pietro interviene dopo questo insegnamento e rifiuta, Gesù gli dice: va dietro a me, Satana. Forse noi non cogliamo più, ma questo vai dietro a me è collegato a tutto il discorso della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. Se voi vi fate, fate mente locale al popolo che senza la figura di Mosè che è salita sul monte si allontana da Dio, costruisce il vitello d'oro, quando Mosè torna giù e vede che il popolo ha costruito il vitello d'oro, si arrabbia, no? Le tavole che ha in mente le spacca contro la montagna, erano le tavole tagliate e scritte direttamente da Dio, quindi queste non ci sono più, e l'angoscia è pressoché totale. Cosa adesso succederà? Dio riaccoglierà il popolo? E c'è tutto il racconto, siamo al capitolo 32, 33 e 34 dell'Esodo, che andrebbero letti tutti e tre i capitoli insieme, no? Allora, Mosè interviene, convince Dio, diciamo, a non distruggere il popolo, mette sulla bilancia se stesso, addirittura Mosè dice: tu scegli me, io non scelgo te se tu fai così. Io sto con il mio popolo, che hai voluto tu. È inutile che tu dica che scelga me e distruggi il popolo. Io non ci sto. Ma questo è piaciuto a Dio. Allora, a conferma di questo gradimento dell'atteggiamento di Mosè, che si pone come intercessore per il suo popolo, per il popolo, Mosè dice: voglio vedere la tua gloria. E Dio risponde: la vedrai, ma di spalle. Questo vedere Dio di spalle corrisponde al vai dietro a me. Cioè Dio si può vedere solo di spalle. Il significato che tutta la tradizione ha riconosciuto in questa espressione è, se potrebbe dire così, è inutile fare da suggeritori al Signore. Non ha bisogno. Per poter conoscere il Signore bisogna andargli dietro. E nella interpretazione delle scritture, quando tu ascolti una parola, mettila in pratica, cioè vai dietro e capirai cosa la parola aveva da comunicarti. Quel andare dietro è l'atteggiamento di chi non suggerisce a Dio, ma accoglie quello che Dio fa. Ora, questo stare dietro per l'uomo è complicato quando, come Pietro, come fa ad accettare che il Messia, che lui ha scelto, di cui immagina la venuta del regno glorioso, e deve finire così? Com'è possibile accettare? Gesù non dà spiegazione, dice solo: stammi dietro. Quello che poi Pietro farà, ma fino alla fine non capirà. Fino alla fine avrà una resistenza. È solo alla fine che viene meno questa resistenza, e finalmente, quando comprende, saprà riconoscere il mistero di Dio, che così rivela la grandezza del suo amore. Se volete una spiegazione, è Pietro cosa deve aver pensato quando Gesù ha detto: questo sarà il mio destino. Se noi pensiamo come mentalità ebraica di Pietro, dice: ho scelto di essere il compagno del Messia. Se il Messia finisce male, di me cosa ne sarà? Allora questo giudizio, quel di me cosa ne sarà nella nostra vita è: ma quale ricompensa cerchiamo? Stando, volendo, desiderando, accettando di andare dietro al Signore. Se la ricompensa corrisponde alla gloria di questo mondo, resteremo sulla nostra fame. Se quello che invece cerchiamo è proprio questo entrare nel segreto di Dio che manifesta il suo amore per noi, allora il nostro cuore sarà saziato. Ma stando dietro, senza voler essere suggeritori del Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
Questa nostra offerta, Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Innalzo i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore ed eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza, promessa e attuata in Gesù Cristo, nostro Signore. Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua gloria. Ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, Annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio.
Fa che la Chiesa si rinnovi